Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Anzitutto ringraziamo il Signore in questi giorni per poter ancora celebrare la nostra Eucaristia, senza della quale tutti vediamo che le nostre giornate sarebbero spente e vuote. E poi preghiamo, naturalmente portiamo nell'Eucaristia tutte le preoccupazioni, anche nostre, ma in particolare di quelli che sono più preoccupati. Ormai siamo quasi a 500 morti, il governo ha esteso a tutta Italia le norme ieri sera. Preghiamo per la nostra nazione, preghiamo per le vittime, preghiamo per quelli che sono a rischio della vita. Affidiamo tutti quelli che non hanno la possibilità di pregare, affidiamoli tutti nell'Eucaristia alla misericordia di Dio.
Dal libro del profeta Isaia, capitolo 59, versetti 1-15. Ecco, non è troppo corta la mano del Signore per salvare, né è troppo duro è il suo orecchio per udire. Ma le vostre iniquità hanno scavato un solco fra voi e il vostro Dio. I vostri peccati gli hanno fatto nascondere il suo volto per non darvi più ascolto. Le vostre palme sono macchiate di sangue e le vostre dita di iniquità. Le vostre labbra proferiscono menzogne, la vostra lingua sussurra perversità. Nessuno muove causa con giustizia, nessuno la discute con lealtà. Si confida nel nulla e si dice il falso. Si concepisce la malizia e si genera l'iniquità. Dischiudono uova di serpente velenoso, tessono tele di ragno. Chi mangia quelle uova morirà e dall'uovo schiacciato esce un aspide. Le loro tele non servono per vesti, essi non possono coprirsi con le loro opere. Le loro opere sono opere inique, il frutto di oppressioni è nelle loro mani. I loro piedi corrono al male, si affrettano a spargere sangue innocente. I loro pensieri sono pensieri iniqui. Desolazione e distruzione sono sulle loro strade. Non conoscono la via della pace, non c'è giustizia nel loro procedere. Rendono tortuosi i loro sentieri, chiunque vi cammina non conosce la pace. Per questo il diritto si è allontanato da noi e non ci raggiunge la giustizia. Speravamo la luce ed ecco le tenebre, lo splendore, ma dobbiamo camminare nel buio. Tastiamo come ciechi la parete, come privi di occhi camminiamo a tastoni. Inciampiamo a mezzogiorno come al crepuscolo, nel pieno vigore siamo come i morti. Noi tutti urliamo come orsi, andiamo gemendo come colombe. Speravamo nel diritto, ma non c'è, nella salvezza, ma essa è lontana da noi. Poiché sono molti davanti a te i nostri delitti, i nostri peccati testimoniano contro di noi. Poiché i nostri delitti ci stanno davanti e noi conosciamo le nostre iniquità, prevaricare e rinnegare il Signore, cessare di seguire il nostro Dio, parlare di oppressione e di ribellione, concepire con il cuore e pronunciare parole false. È trascurato il diritto e la giustizia se ne sta lontana, la verità incespica in piazza, la rettitudine non può entrarvi. La verità è abbandonata, chi evita il male viene spogliato. Ha visto questo il Signore ed è male ai suoi occhi che non ci sia più diritto. Parola di Dio.
Ecco, la forma letteraria di questo capitolo 59 è composita nel senso che prima di tutto c'è un'accusa e sono i primi 8 versetti, poi questa accusa diventa una confessione in prima persona plurale e sono i versetti che oggi meditiamo fino al versetto 15, propriamente fino al versetto 15a. Finisce lì la confessione, dal versetto 15b in avanti il profeta descrive l'intervento del Signore. Il quale intervento si conclude anche con un oracolo in prima persona da parte del Signore, che è il versetto 21. Ecco allora questo capitolo così, anche la sua composizione può essere molto significativa per interpretare tutto il capitolo, anche se noi naturalmente lo dividiamo, lo meditiamo un pezzo per volta. Ecco a voi la parola.
Questo salmo si presenta in due fasi. La prima è l'accusa posta dal profeta di fronte ai suoi conterranei e poi naturalmente dopo l'accusa viene quella che è la liturgia penitenziale del pentimento e della richiesta del perdono. Naturalmente i versetti dall'1 all'8 ne danno testimonianza, cioè, di quelle che sono le cose fatte male, diciamo così, i peccati commessi dal popolo, e le varie parti del corpo sono presentate come parti attive nell'operare il male. Sembra quasi voler dire che la mano alla sua parte, il piede alla sua parte, l'occhio alla sua parte, però naturalmente il peccato va molto più in profondità dentro l'uomo di quanto possono essere addebitate alle singole membra. Ed è naturalmente questa accusa alle singole membra serve per sottolineare la totalità del corpo che è citato in giudizio. Naturalmente sappiamo che il peccato, quando è commesso, investe tutto il corpo, completo, anima e corpo. E dietro la metafora del dischiudersi delle uova, di serpente, sembra, come ipotizza il profeta, sembra riconoscersi un gruppo di giudei che non vuole accogliere la legge del Signore e che si accontenta naturalmente di proseguire nelle trasgressioni e nei peccati. Qui però, la denuncia del profeta mette in bocca al popolo pentito, finalmente, che ha riconosciuto i peccati, di essersi aggirato nelle tenebre, nel peccato, e questo naturalmente si vede descritto, e nell'ingiustizia. Diciamo che ad ogni confessione, però, il Signore si presenta come Redentore potente, accordando il suo perdono. Dio non sa resistere, che le sue viscere si spezzano quando effettivamente una persona, un popolo intero, come in questo caso, sa riconoscere e chiede perdono. Naturalmente queste pagine delineano, diciamo, quello che è il percorso richiesto per un cammino penitenziale, come ho accennato all'inizio. E l'ascolto della parola di Dio, che denuncia, attraverso la quale vengono denunciate le colpe, aiuta a riconoscerla, e dopo la confessione naturalmente subentra quello che è, diciamo, il giudizio di Dio, e sempre pronto naturalmente a perdonare il peccatore, in questo caso un popolo intero.
No, io volevo chiedere perché è stato messo qui questo capitolo, quando già se ne è parlato dal capitolo 40, qui c'è 52, ma già nel primo Isaia, già nel secondo Isaia abbiamo trovato questi versetti. E come mai viene messo qui questo centone di Salmo che richiama quasi tutti i versetti di Isaia, dall'inizio adesso, e poi c'è questa confessione del popolo? Cioè, mi chiedo perché è stato messo qui e come mai questo popolo di Israele, poi con questo elenco di peccati che sono proprio la perversione, diciamo anche quello che succede oggi nel mondo, cioè siamo nell'attualità, ma il popolo di Dio, Israele, tutto è proprio così, cioè mi chiedo, ecco, che funzione ha messo qui, cioè poi c'è questa, vabbè, questa confessione, è proprio una confessione proprio in cui si sincera, cioè poi è una confessione che mette tutto il popolo, noi tutti urliamo come orsi, andiamo gemendo come colombe, speravamo nel diritto, non c'è, nella salvezza è lontana da noi, cioè mi sembra un linguaggio un po' troppo spropositato, insomma.
Un po' troppo? Un linguaggio?
Troppo pessimista, troppo spropositato, non so, troppo carico.
Io l'ho letto in questo modo, la citazione che è uguale a 50, versetto 2, come se si ribadisse un oracolo antico. Ecco, non è troppo corta la mano del Signore, da no, come se si dicesse, sta scritto. Non è troppo corta la mano del Signore da non poter salvare, né tanto duro il suo orecchio da non poter udire, chiuse virgolette. Ma sono le vostre iniquità che hanno scavato un abisso fra voi e Dio. Io l'ho letto così, come se si richiamasse un detto antico chiedendosi perché non si realizza questa promessa di salvezza. E allora chi riprende questa parola, questa promessa, dice la causa dopo. Infatti si dice, è proprio un massono, ecco il perché, dice chi im, il versetto 2, non so cosa dice, è tradotto con, sì, come un'avversativa, è proprio uno spiegare il perché. Ecco che cos'è che impedisce il dispiegarsi del braccio del Signore. E quindi non è più, come abbiamo già visto, se nel secondo Isaia l'ostacolo è esterno anche, oppure se è interno è perché c'è la mancanza di speranza, comunque l'ostacolo è quello di una situazione di esilio, qui l'ostacolo è interiore, è il peccato.
Anzitutto mi viene, anche ascoltando quello che ha detto in particolare anche la Sara e la Gemma, la questione posta dalla Gemma, che mi sembra significativa e oggettiva. E la prima cosa che osserverei è che secondo il profeta qui le promesse non si sono realizzate. Le promesse non si sono realizzate col ritorno da Babilonia. Ammettendo che qui siamo dopo, non si parla più di Babilonia, di uscire, eccetera, rispetto al secondo Isaia, cioè ai capitoli a cui si fa proprio riferimento qui, perché la Sara l'ha indicato molto bene, parecchie cose qui dipendono dal capitolo 50, in particolare per il brano di oggi, dai primi due versetti del capitolo 50, siamo nel secondo Isaia, e quindi dobbiamo dedurre che secondo il profeta le promesse del secondo Isaia col ritorno da Babilonia non si sono realizzate, cioè si è realizzato un certo ritorno da Babilonia, ma non le promesse del secondo Isaia, perché qui si dice che il Signore, la mano del Signore non è corta per salvare, ancora non l'ha fatto però, il problema è ancora davanti. E come vediamo qui c'è sempre un rinvio, io sto scoprendo sempre di più questo, che le promesse qui non sono realizzate, c'è da spiegare il perché anche, perché qui è il problema che è posto, perché c'è una risposta, non è da parte del Signore, e questo il profeta fa il suo mestiere, ecco, e difende il Signore. E questo è l'insegnamento profondo, cioè di fronte a questo problema, che è un problema della fede, la risposta che il profeta dà è che non è che dovete cercare dalla parte del Signore come mai non fa niente, non ha realizzato quel che aveva detto. Dovete cercare dalla vostra parte. Mi pare che sia questo all'inizio, no? Vorrei notare, aggiungendomi quello che osservava Sara, che era anche la ripresa del versetto 1, cioè, diciamo meglio, il versetto 1 del capitolo 59 riprende chiaramente il versetto 2 del capitolo 50. Però aggiungerei che il versetto 2 del capitolo 59 riprende formalmente il versetto 1 del capitolo 50, dove anche là si dice sono i vostri peccati, sono la colpa dei vostri peccati. Però notiamo, proprio per questo rapporto, la differenza e direi la contrapposizione. Là i peccati sono ricordati come segno di conforto. Cioè là il Signore argomenta dicendo guardate che se siete in esilio non si deve dedurre che io vi ho dimenticati, che io ho abbandonato l'alleanza con voi, l'elezione, eccetera, no? Comincia così, dov'è il documento del divorzio? Mica ho divorziato con voi, io sono sempre il vostro sposo. Quindi sono i vostri peccati che vi hanno portato in esilio. È un'argomentazione di conforto, non bisogna dedurre dall'esilio che è finito tutto, che il Signore non ci ha abbandonato. Quindi là i peccati sono ricordati come motivo di conforto. E qui invece sono ricordati come un'accusa. Non si è compiuta la salvezza, a colpa ciò che vi separa dal Signore sono i peccati, non è Lui, ecco, che non ha la mano corta. Mi sembra molto diverso, vediamo lo stesso espressione. E trovo in questo, l'abbiamo già visto più di una volta, mi sembra, trovo in questo una delle caratteristiche di quello che noi chiamiamo il terzo Isaia, cioè utilizza sia il primo Isaia che anche le profezie del secondo Isaia, ma le utilizza per una situazione e per delle risposte nuove. E quindi è molto diverso, da un lato è molto vicino, dall'altro è molto diverso. È molto interessante questo, di come la parola di Dio, le profezie, vengono riattualizzate in modo diverso. Ecco, comunque, questa era l'osservazione che volevo fare. La seconda osservazione riguarda l'accusa, cioè la forma dell'accusa. Era quello che sottolineava prima Gemma, cioè è troppo pessimista. E secondo me Gemma ha ragione. Questa è la forma letteraria. Dice il testo che non c'è nessuno che fa il bene. Ma non è vero. Ma sicuramente non è vero. Perché poi, bisogna vedere come interpretiamo, ma poi succede che l'Israele fedele risponde. Questa è una delle possibilità, con la confessione. Con la confessione, forse però, metto un forse, come interpretare questo? L'accusa passa a una confessione e la fedeltà consiste proprio nel convertirsi al Signore. E anche lì la forma è una forma assoluta sempre, è tipica, cioè chi confessa i peccati, confessa non solo i peccati suoi, confessa, si prende carico dei peccati di tutta la nazione. Questo è tipico ed è anche un grande insegnamento. Ecco, cioè dicono abbiamo sempre fatto, in realtà chi parla probabilmente non fa queste cose, o se le ha fatte non le fa più. Ecco, bisognerebbe anche chiedersi, io mi sono chiesto, chi siano nella prima parte, nell'accusa, cioè i primi 8 versetti, chi sono? Se non sono tutti, anche se la forma dice così, non c'è più nessuno, tutti fanno questo, se sono solo qualcuno, chi sono? No, sì, che parla sì, ma dico, chi sono coloro che fanno il male? Se non sono tutti, tu dicevi è troppo pessimista, sarà qualcuno solo, o anche anche una certa parte. Se dovessimo collegare questo testo ai testi precedenti fino adesso, anche se non lo dice però, che bisogna essere prudenti in questo, sarebbero soprattutto i capi, cioè i potenti, cioè i ricchi, perché prima c'è la critica proprio a questo. Anche se questo non è detto, qui è detto in una forma generale, ecco, come se tutto il popolo fosse così, come poi nella confessione chi confessa, confessa non i peccati, ecco, suoi semplicemente, ma i peccati, cioè accetta l'accusa come un'accusa che lo riguarda. Come un'accusa che lo riguarda, anche se magari non è lui personalmente. Direi che qui qualcuno interpreta come l'Israele fedele, perché l'Israele fedele è l'Israele che si pente. Questa è la fedeltà a Dio, e prendere sul serio la sua accusa. E io, ecco, bisognerebbe però, per rispondere fino in fondo alla questione posta dalla Gemma, leggere tutto il capitolo, perché c'è anche un'ultima parte. E nell'ultima parte possiamo avere delle sorprese, perché nell'ultima parte anche Dio dice che non c'è nessuno, che deve far tutto da solo, però lo fa, lo farà. Comunque l'ultima parte dobbiamo ancora meditarla, ma nell'ultima parte ci sono ugualmente dei richiami alle profezie precedenti, ma una delle espressioni lo troviamo anche citato nel Nuovo Testamento, questo il fatto che non c'è nessuno e che quindi Dio agisce per conto suo. Qui Dio si meraviglia, vedremo, ecco, al versetto 16, si meraviglia che non c'è nessuno che si carichi, ecco, che si prenda cura, che riesca a convertire, eccetera, e che quindi deve fare lui per conto suo. Però lì ci riserviamo di pensarci ancora, di vedere tutto il capitolo nella sua complessità, anche, ecco, nella sua logica. Però mi pare a me, quello che mi colpisce di più è che anche questa confessione è una confessione, è un'indicazione di come bisogna caricarsi della situazione dei peccati del popolo, ecco, o della comunità, e non pensare che è solo l'altro. Qui colui che confessa e si attribuisce tutte le cose che vengono dette.